शर्मांजी की जय। ओम नमो भागवते वासुदेवाय, ओम नमो भागवते वासुदेवाय, ओम नमो भागवते वासुदेवाय, Leggiamo dallo Srimad Bhagavatam, terzo canto, il capitolo è il tredicesimo, giusto il verso, il numero 47. Sa ittam bhagavan urvim vishvakshena prajapati Rasaya Lilayonitam Apsu Nyasya Yayo Hari. Date un cuscino. Uno. Un po' di educazione. Saitam Bhagavanurvim Vishvakshena Prajapati Rasaya Lilayonitam Apsunyasya Yayohari Saitam Bhagavanurvim Vishvakshena Prajapati Rasaya Lilayonitam Apsunyasya Yayohari Saitam Bhagavanurvim Vishvakshena Prajapati Rasaya Lilayonitam Apsunyasya Yayohari egli ittam in questo modo Bhagavan Dio la persona suprema Urvim la terra Vishvakshena un altro nome di Vishnu Prajapati il signore degli esseri viventi rasaya, dall'acqua, lilaya, molto facilmente. Unnitam, sollevò, apsu, sull'acqua, nyasya, ponendo, yayo, tornò alla sua dimora. Hari, il Signore Supremo. Bentornata. Spiegazione da Shila Prabhupada. Oh no, traduzione. Così il Signore Supremo, Sri Vishnu, il sostegno di tutti gli esseri, sollevò la terra dall'acqua e dopo averla messa a galleggiare, tornò nella sua dimora. Spiegazione da Shila Prabhupada. Il Signore Supremo, Sri Vishnu, scende di sua volontà sui pianeti materiali nella forma dei suoi innumerevoli avatar, con una missione ben precisa, dopodiché torna nel suo regno. Quando egli discende è chiamato avatara, o colui che discende. Né il Signore, né i devoti che egli invia sulla terra sono persone ordinarie come noi. Così il Signore Supremo, Sri Vishnu, il sostegno di tutti gli esseri, sollevò la terra dall'acqua e dopo averla messa a galleggiare, tornò nella sua dimora. Mukham karoti vachalam pangurlangayate girim yatkripatamaham bande shigurum dinatarinam paramananda madhavam sicaitanam ishwaram. Maija Prabhu, vai a dire al Pujari che se loro non vogliono ascoltare la lezione, almeno la facciano ascoltare tranquillamente a chi è qui. Allora, Krishna si manifesta in innumerevoli avatar nel mondo. È detto che siano come le onde dell'oceano, innumerevoli, incalcolabili. Incalcolabili sono gli universi, è incalcolabile il loro numero, e in ogni universo Krishna si manifesta con innumerevoli avatar. Per cui una lista completa degli avatar di Krishna è praticamente impossibile da redigere. Una lista completa, talmente tanti sono. E la cosa incredibile è che questi avatar sono tutti la stessa persona, è sempre Krishna stesso, che si manifesta in circostanze diverse e perciò per funzioni diverse, con funzioni diverse, anche se la funzione in ultima analisi è sempre la stessa. Krishna dice nel quarto capitolo della Bhagavad Gita, Yadaya Dai Dharmasya Glanir Bhavati Bharata Abhyutanama Dharmasya Tadad Manam Shri Janmi Aham. Quando c'è un declino della religione e una crescita dell'irreligione, io mi manifesto, io vengo in questo mondo, mi manifesto. E è importante che lui dica Shri Jami. Prabhupada commenta su questa parola, Shri Jami, non significa creare, significa proprio apparire, mi manifesto. Yadaya Dharmasya, Glanir Bhavati Bharata, Bhavati e Shri Jami. Vuol dire, la mia forma non viene creata, non è che si mettono insieme degli elementi, anche se molto sottili, materiali. Io non sono un'apparizione nel senso che viene creata una sorta di forma da me per svolgere una funzione in questo mondo, una forma in qualche modo riconducibile alle caratteristiche della materia. Non c'è niente del genere. Lui proprio viene, entra nel mondo, entra nella natura materiale, cioè entra nel Mahatattva, entra nella coscienza materiale. Entra nell'ego materiale, entra nell'intelletto materiale, entra nella mente materiale, entra nei sensi materiali, entra nei panchabhuta, negli elementi materiali grossolani. Lui entra così com'è, con la sua forma spirituale. Non che sia una forma che appare percettibile ai sensi, ma che in qualche modo è della natura della mente o dell'intelletto, niente del genere. Lui entra in tutti questi elementi separati, lui li penetra senza che la sua forma, senza che la sua persona sia in alcun modo contagiata o contaminata dalla natura materiale, dalla natura di questi elementi grossolani e sottili. Non c'è contaminazione dell'intelletto materiale, non c'è contaminazione della coscienza materiale, non c'è contaminazione dell'ego materiale, non c'è nulla, o dei sensi, o dei, che dire, degli elementi grossolani, nella sua forma. È assolutamente spirituale, sempre, in ogni circostanza. E per cui questa ristabilire i principi della religione e distruggere l'irreligione, cioè la deviazione che si manifesta, questa è la funzione o la missione comune a tutti gli avatar. Nessuno di loro viene a creare un po' di irreligione. Sì, Buddha viene perché viene a dare una filosofia atea, ma questa è una situazione molto particolare. Viene a parlare di ateismo perché non si poteva parlare di principi della religione, così come comunemente intesi, come dal punto di vista vedico, perché la gente non poteva ascoltarli. Allora, in situazioni estreme come questa, viene un avatara come Buddha che parla di una filosofia atea, ma è l'eccezione che conferma la regola. Generalmente, regolarmente vengono avatara che ristabiliscono i principi della religione. E qual è il principio fondamentale della religione? Dharma isasat bhagavat pranitam. Il principio fondamentale della religione è che Bhagavan, Dio, è la persona suprema. E che Om Tat Vishnu Paramam Padam Daiva Paishanti Shwe. Cioè, Vishnu è la persona suprema e tutti devono tendere a lui. Questo è il principio fondamentale della religione. Tutto il resto gira intorno a questo. Allora, questa è la funzione fondamentale. Poi è spiegato sempre nel quarto capitolo della Bhagavad Gita, il verso seguente, Paritranaya sadunam vinashaya chaduskritam. Come fa lui a ristabilire i principi? Cosa significa ristabilire i principi della religione e togliere l'irreligione? Paritranaya sadunam vinashaya chaduskritam. Dharma samstapanartaya. Sambhavami yuge yuge, di nuovo dice, ristabilisco i principi della religione, dharma samstapanartaya, come? Aiutando i devoti, sollevando i devoti. Questa è una cosa un po' più particolare, lui viene ad aiutare i devoti, ma particolarmente quelle persone pie che sono pronte a diventare devoti, e a uccidere quelli che perorano la causa dell'irreligione, duskritam. Vinashaya, distrugge i duskriti, duskritam. Questo è il modo in cui stabilisce la religione e distrugge l'irreligione. Ma c'è anche qualcosa di più, Dharma Samstapanatanya Sambhavami Yuge Yuge, c'è anche qualcosa di più. Lui viene anche ad alleviare, dicono Vishvanachakravarti Thakur e Baladeva Vidyasambhusana, viene anche ad alleviare l'ansia dei devoti, dei puri devoti che vengono su questo pianeta, che non riescono a stare senza di lui, che hanno questo senso di separazione così forte che li fa star male, che li fa soffrire. Lui viene ad aiutarli, viene così. Questo è il significato molto profondo. E chi capisce questo? Jamma karma chame divyam evanyovita tattvataha. Questo è il verso seguente. Chi capisce questo non prende più nascita. Cioè, chi comprende la natura dell'apparizione di Krishna, come lui discende, che è completamente spirituale, non ha niente a che fare, trascendentale, non ha niente a che fare con la natura materiale, il perché viene, come viene e perché viene. Allora, questa persona non prende più nascita. Addirittura dopo dice Vitaraga Bhayakura Mamayamamu Pashritya. Putamad Bhavam Agatha. Cioè, trova amore pieno per me, attaccamento, amore per me, che è il fine fondamentale per il quale Krishna alla fine si manifesta. Questo è... Allora, uno deve capire bene, come Prabhupada dice qui, che Krishna è completamente trascendentale, trascendente alla natura materiale. Non solo lui, anche coloro i quali sono associati o sono cari a lui o vivono con lui, condividono con lui la sua vita. Quelli che sono la famiglia di Krishna, quelli che sono i compagni di Krishna, quelli che sono le persone che amano Krishna e vivono con Krishna, anche loro condividono la stessa natura di Krishna. E Krishna o i suoi avatar, perché ogni avatar del Signore ha i suoi compagni. Vediamo Ramachandra con Sita Devi, con Hanuman, Lakshman, naturalmente Bharat, Lakshman, Satrughna, loro e Ramachandra sono anche manifestazione del Chaturvyuha o dei simboli di Vishnu. Comunque, ci sono due informazioni a riguardo. Ma Krishna viene sempre, l'avatara viene sempre con i suoi associati. Così anche Sri Chaitanya Mahaprabhu. Infatti è detto da Narottam Das Thakur, Gorangira Sanghimane, Gorangira Sanghigane, Nitya Siddha Korimane. Se jai Brajendra Nanda Pas, no? Poi Sri Goda Mandala Bhumi, Jenajabe Cintamani. Viene detto Gorangira Sanghigane, Nitya Siddha Korimane. Vuol dire, se uno capisce che gli associati di Sri Chaitanya Mahaprabhu sono tutti Nitya Siddha, sono esseri spirituali, non sono persone materiali di questo mondo. E Prabhupada puntualizza non solo quelli che erano presenti con Chaitanya Mahaprabhu quando Chaitanya Mahaprabhu era sul pianeta, coloro che servono la missione di Chaitanya Mahaprabhu, coloro che ovviamente vengono anche dopo Chaitanya Mahaprabhu dal mondo spirituale a spingere la missione di Chaitanya Mahaprabhu. Anche quelle persone, loro sono, non sono persone ordinarie, però poi finisce la spiegazione e dice né il Signore né i devoti che li invia sulla terra sono persone ordinarie come noi. Prabhupada dice se uno accetta la missione di Sri Chaitanya Mahaprabhu anche lui diventa un associato di Sri Chaitanya Mahaprabhu. Certo, questo non sta a significare che quando uno arriva al movimento per la coscienza di Krishna diventa un devoto. Necessariamente, a meno che non sia una persona che viene dal mondo spirituale, un Nitya Siddha, che debba essere considerato un Nitya Siddha, così, tout court, come si faceva in passato. Noi usiamo i termini per incoraggiamento, grande anima, questo, quell'altro, però non è, possiamo anche chiamarci Nitya Siddha l'un l'altro. Ehi, Nitya Siddha, come stai oggi? Grande anima, Nitya Siddha, siamo lì. Però non significa che bisogna crederci, che semplicemente perché noi entriamo nel movimento per la coscienza di Krishna, automaticamente siamo collocati sul piano di un Nitya Siddha. Nitya Siddha è una persona che viene dal mondo spirituale, che ha la stessa natura di Chaitanya Mahaprabhu o di Krishna, che scende in questo mondo proprio come un avatara scende, si manifesta. E questa manifestazione, anche se è uno Shaktavesha avatara, anche se può prendere un corpo, può utilizzare un corpo materiale che viene spiritualizzato a contatto con la persona spirituale che lo abita o che ne fruisce. Ma è un Nitya Siddha, è una persona che ha la stessa natura di Krishna, ha la stessa natura di Chaitanya Mahaprabhu. Gorangira Sanghigane, Nitya Siddha Korimane. Questo è il punto. Così come anche, e questo stesso principio vale anche per la terra, Sri Goda Mandala Bhumi. Se una persona capisce che Navadvip, il Goda significa tutto l'area del Bengala, del Bihar e dell'Orissa, c'è tutta una parte che si chiama Goda Desh, che è fatta di pietra cintamani, che non è un luogo ordinario. Allora quella persona, Janma Karma Chavidya, quella persona non deve prendere più nascita, quella persona viene trasferita sul piano spirituale. Allora, come avviene questo? Come avviene questo in termini pratici? In termini pratici significa che uno si associa con gli associati eterni di Sri Chaitanya Mahaprabhu e di Krishna. Hare Krishna. Sri Radha Ramanji Ki Jai. Qualcuno vuol togliere questa lavagna? Grazie. Non è una questione di vox populi diventare un nitya siddha, diventare un'anima liberata. Vox populi o sostegno popolare o numerico o geopolitico o geopolitico spirituale, non è quello il punto. Il punto è che si diventa anime liberate in virtù della compagnia e del servizio offerto alle anime liberate. Funziona così. Questo è il sistema. Ci sono delle anime liberate, dei nitya siddha che vengono in questo mondo. Prabhupada umilmente dice: persone ordinarie come noi. Lui non è una persona ordinaria. Lui e gli acharya non sono persone ordinarie. Loro sono dei nitya siddha. Prabhupada ha anche spiegato in alcune occasioni che Krishna gli ha chiesto di scendere in questo mondo. Lui ha detto: no, ma è un problema lì, è un disastro. Krishna ha detto: ci penso a tutto io. Allora ha detto: va bene, scendo, va bene, vado. Cioè, non credo che nessuno di noi abbia avuto questa esperienza. Capito? Venga, qui Krishna ha chiesto di scendere, va bene, sì, va bene, va, vado a nascere. Cioè, noi siamo nati nell'ignoranza, siamo nati nelle tenebre dell'ignoranza. E l'acharya ci apre gli occhi. Allora, è vero, potenzialmente siamo dei nitya siddha. Potenzialmente abbiamo l'opportunità di uscire completamente da questo mondo materiale, di diventare delle anime liberate. Potenzialmente possiamo capire, vedere la forma di Krishna così com'è, il nome di Krishna così com'è, le qualità di Krishna così come sono. Così come le vede un'anima liberata, perché il nitya siddha, anche se abbiamo detto è coperto da un corpo apparentemente materiale, è un jivan mukta, è uno che anche se esternamente è percepibile come avere degli elementi materiali che rivestono, che sono lì presenti, inclusi anche quelli sottili, la mente, i fonemi, il linguaggio, i pensieri. Quando il nitya siddha pensa di dobbiamo andare a prendere il treno, quel treno è spirituale, cioè ovviamente sta pensando a un treno che viene spiritualizzato se ci sale sopra, ma che è un treno delle ferrovie dello Stato o delle ferrovie indiane quando andava a Prabhupada, un aereo, per cui anche apparentemente c'è questa funzione, questo corpo sottile che ricopre, ma un jivan mukta vuol dire che lui vive dentro, anche se utilizza questi strumenti, ci vive dentro senza identificarcisi. L'esempio che viene dato è quello di un cocco che ormai si è seccato. Quando il cocco è ancora fresco, c'è l'acqua dentro, giusto? C'è l'acqua nel cocco, per cui è un po' un tutt'uno il cocco, non sente niente. Poi te lo tagliano, c'è lo schizzo dell'acqua e viene fuori, non se lo beve. Quando il cocco si è seccato, c'è la parte verde esterna, perché i cocchi noi li vediamo qui già senza la corteccia esterna, ma in India uno li vede. C'è la corteccia esterna, dentro però il cocco si è seccato, si è raggrumato, e c'è questa palla, che poi il cocco che noi vediamo qui, quella palla marrone, che dentro poi è bianca, una corteccia di legno con dentro il cocco bianco. cocco, cocco, mai stati sulla spiaggia? Vitamina A, vitamina Africa, quelle cose che dico. Va bene. Allora, e uno fa così con la corteccia e sente che questa palla di legno con dentro il cocco praticamente non è più attaccata alle pareti, è staccata dalle pareti. Se uno fa così con il, sente questa cosa. Allora, quello è il paragone o l'analogia col Jivan Mukta. Vive nel corpo, il corpo materiale o anche gli aspetti materiali dell'esistenza sono all'esterno, ma lui è dentro, ma non è attaccato alle pareti, è completamente distaccato. Così un puro devoto vive dentro il corpo, vive dentro anche una particolare cultura, se vogliamo, perché può nascere, apparire in Bengal, come può apparire in Sud India o come può apparire dovunque voglia. Fino adesso non abbiamo notizia di Nitya Siddha scesi in Svezia, capito? Però può vivere anche entro una particolare, quella che sembra essere una particolare cultura, ma ne è completamente distaccato. La utilizza per i fini della missione di Krishna, per gli scopi di Krishna, per gli scopi di Chaitanya Mahaprabhu. E questo è il test. Quando una persona è completamente impegnata al servizio della missione di Krishna e di Chaitanya Mahaprabhu, di Gaur Nithai, allora quella persona è considerabile un Nitya Siddha. Per questo noi non dobbiamo paragonarci, noi dobbiamo seguire e servire. Se noi seguiamo e serviamo, che è il principio fondamentale dell'associazione, associazione o compagnia non significa stare lì nello stesso luogo dov'è, ok? E per osmosi acquisire avanzamento spirituale. Io sto vicino al guru, avanzo, ma dove avanzi? Cioè, Srila Prabhupada non era molto incline ad avere persone che portassero i loro corpi a stargli vicino, capito? Per poi solo osmoticamente e con devozione bovina ammirarlo. Non era una cosa, osmoticamente assorbire associazione e con devozione bovina veniva senza, no, voleva persone impegnate. Uno doveva essere molto impegnato quando era vicino a Srila Prabhupada. Deve essere impegnato in modo anche appropriato, con molta coscienziosità, molto coscienziosamente, senza fronzoli, senza leziosità, senza cose di questo genere. Tutto doveva essere dinamico nel servire Chaitanya Nityananda. Questo è quello che Prabhupada voleva. E una disponibilità in questo senso. E allora questa è associazione. E come si manifesta questo dinamismo? Nel servire, nel seguire e nel servire, nell'offrire servizio devozionale. Prabhupada non era contento di chi andava a isolarsi, ma citava anche il suo maestro spirituale, che andava a isolarsi, c'è anche questa preghiera Dustamana, vai lì, ti siedi, vai a cantare i giri, così gli altri pensano quanto è avanzato questo qui, che canta così tanto, che si siede lì e va lì, ed è un'arca di scienza devozionale, si mette lì. Cioè, non era molto incline a questo tipo di impegno. Era molto critico a riguardo. Bisogna servire. Bisogna essere impegnati a servire. Sudha Bhakata Charanarenu Bhajana Anukula. Quando abbiamo la possibilità di avere la compagnia di tali Nitya Siddha, allora dobbiamo, che sono dei Sudha Bhakta, dei puri devoti, dobbiamo capire che la nostra devozione, il nostro futuro devozionale, la nostra possibile futura liberazione dipende da loro. E allora dobbiamo trarne buon uso, dobbiamo servire, dobbiamo esserci. Non può essere soltanto una forma contrattuale di venerazione in cambio di un po' di avanzamento, di benedizioni. Non può essere una cosa del genere. Deve esserci un impegno reale, attivo, reale, concreto nella vita spirituale. E questo movimento per la coscienza di Krishna è stato creato proprio a questo scopo: dà la possibilità alle persone di servire, dà la possibilità alle persone di seguire e di servire, di impegnarsi in coscienza di Krishna. Impegnarsi, dire ok, vado, mi dedico, basta, non ho, non voglio finire la mia vita senza servire Krishna. Voglio, anzi, che il servizio a Krishna diventi fondamentale nella mia vita, che ci sia quello e che tutto il resto passi in secondo piano. E se poi per grazia di Krishna non ci sarà neanche più, quello sarà la sua misericordia. Infatti cosa accade? Accade che quando uno serve, quando uno si associa in modo appropriato e dovesse Krishna essere soddisfatto di lui, quella persona al momento della morte, cosa fa? Entra in un lila del Signore, da qualche parte, in qualche universo. Krishna non ha problemi di teletrasporto, capito? Per le anime. Entra in un lila, in qualche luogo dell'universo, o di altri. E entra in un lila, e quando questo lila viene riassorbito dal Signore, lui torna con gli associati del Signore al mondo spirituale. Infatti, se noi vediamo, quando Krishna era presente a Vrindavana, c'erano diversi tipi di associati, anche tra le gopi. C'erano Devakanya Gopis, che erano delle devi che venivano dai pianeti superiori. C'erano delle gopi, le gopi originali del mondo spirituale, che erano ovviamente con lui, delle devi, e c'erano anche Rishikanya Gopis, che erano dei saggi, che avevano desiderato quella relazione con Ramachandra, per esempio, in un particolare caso, e non avevano potuto averla, e rinascono come gopi. E poi quando il lila viene ritratto, loro tornano come gopi al mondo spirituale, come servitrici e servitrici delle servitrici delle gopi. Gopi Bhartur, Pada Kamalayor, Dasa, Dasa, Nudasa. Funziona così. Allora, per poter ottenere questa condizione, bisogna sono due requisiti fondamentali. Uno è quello di essere impegnati sinceramente e concretamente in servizio, cioè proprio il servizio devozionale diventa la missione della propria vita. Attivamente, concretamente, perché concretamente intendo dire attivamente. E l'altra condizione è quella di, cioè, la prima, concretamente, attivamente e sinceramente, agli associati di Krishna, offrire questo servizio a loro. E l'altra è quella di non presumere di essere, perciò di non offendere, di non sfruttare, di non distorcere, non presumere di essere ciò che non si è. Troppo spesso, purtroppo, anche devoti, se non stanno attenti, possono scivolare o verso l'impersonalismo o verso il saggismo. L'impersonalismo significa che uno rigetta la sua posizione di eterno servitore. No, eterno servitore per l'eternità, eternamente subordinato a Dio, servire, non è naturale, o comincia a inventarsi o a dentellarsi a qualche altra dottrina, a qualche altra ideologia che lo, tra virgolette, libera da questa eterna servitù / schiavitù a Dio, capito? Qualsiasi forma essa possa prendere, questa ideologia nichilistica, impersonale, quello che vogliamo. E l'altra è saggismo. Saggismo vuol dire tutto nettare, tutto, capito? È tutto nettare, tutto perfetto, tu sei perfetto. Quando dici a qualcuno tu sei perfetto, in effetti stai dicendo anch'io, siccome ti vedo perfetto, sono perfetto anch'io, perché per vedere te perfetto, sono perfetto pure io, cioè, capito? Allora diventa una farsa. Il sahaja, prakrita sahaja, vuol dire farsa. È una farsa. È il mettere insieme un atto teatrale, quasi, di avanzamento spirituale per la gratificazione mentale che generalmente scade poi in quella sensuale, perché la mente spingi, poi scende giù fino ai sensi, sensuale, di coloro che partecipano all'atto teatrale stesso. Ed è possibile, non è impossibile scadere. Noi abbiamo visto che anche dopo la dipartita di Sri Chaitanya Mahaprabhu, anche avendo avuto l'associazione, la compagnia di Sri Chaitanya Mahaprabhu, l'esempio di Sri Chaitanya Mahaprabhu, gli insegnamenti di Sri Chaitanya Mahaprabhu, la presenza degli associati, dei Goswami e via discorrendo, fino a Vishwanath Chakravarti, Baladevi Vidyabhusan, dopo di loro, dopo i Goswami, Srinivas, Narottam, tutti, anche malgrado ciò, quante apa sampradaya sono venute fuori? O verso l'impersonalismo o verso il sahajismo, con distorsioni pazzesche, molte. Per cui questo non è impossibile avvenga. Contaminazione di jnana, di karma o di desideri sensuali proprio nello svolgimento del servizio devozionale. Per questo uno deve seguire i niti e siddha, le loro istruzioni, in modo impeccabile. Non ci può essere distorsione, non ci può essere adulterazione di questo. Dobbiamo stare estremamente attenti. Estremamente attenti significa che una lieve, seppur lieve, deviazione può portarci verso l'uno o l'altra forma di deviazione, di caduta, cioè impersonale o saggistica. Ci può distogliere da un sincero servizio, da un sincero impegno in servizio, che talvolta può essere meno gratificante di altre cose, di altre forme. Talvolta può essere meno gratificante, ma è pur sempre quello che l'acharya vuole da noi. Questo è il punto. Perciò, e ecco, e più concludendo, e più uno va avanti in questo servizio devozionale in modo coerente, più si rende conto della natura degli associati di Krishna. Più si rende conto di con chi ho avuto, con chi ho a che fare queste persone, più si rende conto della natura trascendentale di queste persone, di Krishna e dei suoi associati. Elevarsi al piano di Madhya Adhikari significa poter discriminare tra Krishna, i suoi devoti, gli innocenti e gli invidiosi, no? Persone invidiose. Cosa significa questo? Significa che uno vede la natura di queste persone. Grazie. Uno vede la natura, Krishna, la sua posizione. I suoi associati hanno la sua stessa natura. Ovviamente non sono Krishna, ma sono... Perché se no, ai piani inferiori di sviluppo devozionale, uno fa anche confusione tra Krishna e i devoti. All'inizio dei devoti hanno detto, sapete che Prabhupada è Krishna stesso. Cioè, Prabhupada ha detto, scappo via, portatemi via. Perché alcuni fraintendono anche questo. Oppure altri fraintendimenti sono... di vedere un devoto che sta avanzando spiritualmente nella sua vita, ma vederlo come uno Shaktavesha Avatara già fatto e finito. Anche questo è avvenuto nell'ISKCON. Persone che sono state vox populi nominate acharya o associati eterni. Il mio guru è un associato eterno di Nityananda, il mio guru è quello, il mio guru viene... E poi magari hanno dimostrato di non esserlo. Copiosamente, aggiungo. Per cui si fraintende, si può sbagliare, si può scambiare una persona che è semplicemente innocente, che è per il proprio candore, perché magari è una persona pulita, pia, eccetera, con un devoto. Al piano inferiore di Kanista Adhikari, generalmente uno è ristretto nelle proprie valutazioni, nella propria capacità di valutare e di individuare la posizione degli altri. Ma Adhikari significa, cioè, vede, questa Krishna, la sua posizione irraggiungibile, Asama Urdhva, non ha eguali, non ha superiori a lui, non c'è nessuno superiore a lui, non c'è nessuno uguale a lui, Asama Urdhva, no? Né Sama né Urdhva, né uguale né superiore. Vede i devoti, capisce i devoti, capisce le gradazioni di devoti, comincia, più avanza, più comprende anche gradazioni di devoti. Krishna ti asya giritam manasandriyeta, per cui onora nella mente una persona che è devoto, ma si sta avvicinando alla devozione, non ha ancora sviluppato una certa saldezza nel servizio devozionale, però lo onora nel proprio cuore. Una persona che invece ha affermato e ha confermato la propria stabilità devozionale prendendo l'iniziazione, diksha vuol dire può adorare la divinità, perciò può predicare, insomma, fondamentalmente una persona potrebbe già essere sul piano del Madhyama Adhikari, va bene, allora ne riconosce la posizione e offre i suoi omaggi. E poi, Rikshasi Cepranati Bishabhajanta Misha, Shushrusha Yabhajana Vigyam Ananyamanya Nindati Sunya Ridam Ipsita Sangalabhya. Cioè, e vede la persona che è totalmente assorta in Krishna, il cui cuore è libero, Nindati Sunya Ridam, completamente, dalla tendenza a criticare gli altri, dalla tendenza ad invidiare gli altri, completamente libero da questo, va bene? E completamente perciò libero anche da forme di farsesche di devozione, cioè, perché come si esplicita l'invidia per i puri devoti? Imitando il puro devoto. L'imitazione del puro devoto è la manifestazione palese dell'invidia che uno ha. Vorrei essere come lui. Sono come quelli lì che si vestono, quanti sono? 27.000 epigoni di Elvis Presley, imitatori negli Stati Uniti, 27.000 credo. Capito? Tutti vestiti alla Elvis Presley. Ma perché? Perché sono invidiosi di Elvis Presley. Lo venerano, però sono invidiosi. Vorrei essere io Elvis Presley. Cioè, capito? Allora, l'imitazione è una... è caratteristica del malessere che uno prova fondamentalmente a non essere, vuole equipararsi, vuole essere come, assolutamente, in modo arbitrario e come si dice, millantato. Non va questo. No, il Nindati Sunya Ridam è una persona perfetta, quella, una persona libera completamente. Dalle tendenze imitatorie, è un devoto, è un reale Nitya Siddha. Allora quello uno può dare la vita, va bene? Questo, il devoto che si colloca sul piano del Madhyama Adhikari riesce a vedere, a discriminare tra i diversi tipi da Krishna, i diversi tipi di devoti. La persona è innocente, per cui prova, vede la potenzialità nel diventare devoto. Questa persona, se aiutata, può essere un devoto, può uscire dal ciclo di nascita e morti. Per cui, naturalmente, per spinta naturale, lo vuole aiutare. Per spinta naturale e sulla base dell'ordine dell'acharya, dell'Uttama Adhikari, del devoto di prima classe. Perché il Madhyama Adhikari sa che se funziona seguendo le istruzioni dell'Uttama Adhikari, l'Uttama Adhikari, nella sua soddisfazione, può elevarlo. Perché quello è il principio dell'elevazione, sempre l'associazione. Allora lo fa per dovere nei confronti dell'Uttama Adhikari anche. E il più possibile per anche compassione naturale che comincia a provare. E l'invidioso, la persona invidiosa, quella malevola in questo senso, malevola, la evita. Perché è inutile, cosa vuoi fare? Sì, è vero, tutti sono un po' malevoli e un po' benevoli, in Kali Yuga particolarmente, chi è completamente malevolo, chi è completamente benevolo. Ma, per cui un Uttama Adhikari, per esempio, non, non vede mai nessuno neanche un po' malevolo. Madhyama Adhikari deve vedere anche la natura malevola che una persona può avere, e ovviamente se vede anche una parte benevola, se quella parte benevola glielo permette, cerca di aiutarla, cioè comunque cerca di andare per la parte benevola, ma anche lì bisogna stare attenti, perché sennò si rischia di fare un'offesa, che è istruire persone che non vogliono ascoltare del santo nome, non vogliono ascoltare della gloria di Krishna, che le crei in loro un rigetto ancora più forte. Allora, se uno è capace, generalmente questo è un Uttama Adhikari, che viaggia poi sul piano del Madhyam per poter predicare, lui riesce a capire, ha una particolare capacità di penetrazione, riesce a capire quanto la parte buona di questa persona è sufficiente affinché io le predichi, l'aiuti a diventare cosciente di Krishna, o quanto invece non lo è, capito? Per cui anche noi, anche come predicatori, dobbiamo imitare gli Uttama Adhikari. Molte persone sono cadute dalla loro posizione devozionale per, tra virgolette, eccesso di compassione. Per eccesso di compassione, che corrisponde a che cosa? Quando è che tu eccedi in compassione? Quando sei presuntuoso, quando presumi di poter dare più di quello che realmente puoi dare. Per cui bisogna stare attenti anche a questo, a non giudicarsi o autoqualificarsi come capaci di aiutare. Suridham Sarvabhutanam, quando portata all'estremo, questa idea è quella di essere Krishna, il vero amico degli esseri viventi. Suridham Sarvabhutanam. Ma no, Krishna è il vero amico. Mi hanno mandato una cosa interessante. Che la mandata Gavicanda Swami, e di però di questo devoto Kripamoya, che è una sorta di cosa, di questo adesso non ricordo tutto, di questo acharya del Sud India, Pillau si chiamava, Lokacharya, qualcosa del genere. Qui parla del maestro, quando un maestro spirituale si sente di essere il precettore dei discepoli, vuol dire che è caduto. Quando si sente, quando anche solo sente di essere colui che aiuta Krishna nella propria missione, sto aiutando, sto dando una mano, è caduto anche in quel caso lì. Cioè, uno proprio deve essere una persona che in piena umiltà svolge un servizio. Umiltà significa scevro di autocompiacimento. Come un cameriere che porta anche un vaso di nettare, capito? O un bicchiere di nettare o una ampolla di ambrosia a qualcuno. Sì, però fa il cameriere, fondamentalmente. Fa il cameriere. O il postino, però quale sarà il postino? Può portare un milione di euro, 100 milioni di euro. Lui nella busta, cioè, lui fa il postino. Non cambia niente, non tocca niente. Cioè, fa il postino. Così, questo è il punto. E queste considerazioni sono considerazioni fondamentali per poter servire appropriatamente. Uno, qualunque, perché tutti noi siamo guru in qualche modo, capito? Anche se parliamo di Krishna semplicemente al portiere o di uno stabile, e gli diciamo, in quel momento uno sta funzionando nella missione. Però il discorso diventa e rimane quello di essere semplicemente servitori, senza alcuna pretesa o considerazione personale di sorta. Quando si fa questo, allora si continua sinceramente nella vita spirituale, si progredisce linearmente. Gli acharya, i veri acharya, quelli in Nitya Siddha, sono le anime liberate, possono essere soddisfatte di questo servizio svolto con spassionatamente, umilmente, con remissivamente, in termini molto pratici, di rendersi utili, tutto così, aiutare gli acciari, cercare di facilitare di seguire quello che loro dicono, semplicemente. Quando c'è questo, all'acciaria può essere gli acciari sono soddisfatti, e allora uno viene elevato spiritualmente. E quando è elevato spiritualmente, allora il suo senso, il vero sintomo, che il suo senso di dipendenza è totale. Non che sono elevato, sono arrivato a un punto di elevazione spirituale, mi sono purificato, adesso sì che sono indipendente, adesso sì che sono me stesso, adesso sì che non ho più, cioè sono maggiorenne spiritualmente, sono libero e... No, il suo senso di dipendenza aumenta, tanto da essere totale, totale. In questo senso di dipendenza totale, dalla Guru Parampara, dagli Acharya, c'è la sua libertà. È felice, non c'è remora nell'essere eternamente, senza fine, eternamente senza fine, mai, impegnato a servire dagli Acharya. Mai. Questo è il punto di arrivo. Non c'è... come si dice, non c'è malessere alcuno nel pensarsi in questo modo, nel proiettarsi ad infinitum in questo modo, anzi c'è entusiasmo. Allora, questa è una condizione molto elevata. Questo è quello che li qualifica, un Nittasiddha, un perfetto devoto, è tale perché è eternamente un servitore. È eternamente uno che serve senza remore, senza alternativa, praticamente. Non c'è alternativa, non c'è neanche la valutazione di una possibile alternativa. E quando una persona del genere viene in questo mondo, lascia un segno molto, un'impronta molto profonda. Perché noi non abbiamo esperienza in questo mondo di persone di questo genere. Persone di questo genere non sono persone come noi, come dice Srila Prabhupada, non sono persone ordinarie, sono persone spirituali, hanno la stessa natura di Krishna, perché servono Krishna, sono della famiglia di Krishna, sono simili a lui. Quando Uddhava andava a Vrindavana, ricordava tutti Krishna, o lo stesso, quando Prabhupada è venuto in questo mondo, o Srila Bhaktisiddhanta, o gli Acharya, ricordavano a tutti di Krishna, soltanto di Krishna, non c'era altro da pensare, da organizzarsi mentalmente, intellettualmente, o questo o quell'altro, non c'era, c'era solo Krishna, nient'altro. E se noi rimaniamo nella loro associazione, il nostro futuro è segnato per il meglio. Srila Prabhupada Ki Jai, ci sono domande o commenti? Un avatar è descritto, ci sono delle descrizioni negli Shastra. Prabhupada dice spesso, molti si proclamano avatar, ma dove sono i riferimenti shastrici? Guru Sadhu Shastra sono le tre riprove per confermare la natura di un avatar. L'autenticità di un avatar. Shastra è sempre il punto fondamentale. Shastra ti dice chi è un sadhu, Shastra ti dice chi è guru. E il guru conferma, il guru e il sadhu confermano gli shastra e si confermano vicendevolmente. Per cui deve esserci un riferimento. Se non viene riconosciuto, peggio per chi non lo riconosce. Cioè, se è un avatar reale e non viene riconosciuto, chi non lo riconosce è peggio per lui, chi lo riconosce è meglio per lui. Se non è un avatar e qualcuno invece lo riconosce come tale, peggio per lui, molto molto peggio per lui. L'India è piena di avatar, di tutti i tipi, ce ne sono di tutti i tipi, o di cosiddetti Nitya Siddha, proclamati, vox populi, è pieno, ce ne sono. D'altro canto, cosa si può fare? Una persona sincera viene sempre protetta da Krishna. Se una persona è sincera nel suo, profondamente sincera, il che significa che ascolta gli Shastra, ascolta in modo appropriato, non potrà veramente essere lasciata da Krishna nella confusione. Non potrà. Ciò significa che se c'è un avatara, un puro devoto, uno Shakta Vesha avatara, un Nitya Siddha, un puro devoto, lo riconoscerà. Se qualcuno lo è in maniera millantata, con millantato credito, come si dice, riconoscerà anche quello, riconoscerà la differenza. Uno deve avere fiducia che se è profondamente sincero, se il suo desiderio è veramente quello di servire, Krishna non lo abbandonerà nella confusione. Non lo farà rimanere nella confusione. Chiaro? Altre domande, commenti? Sì? Che atteggiamento avere nei confronti? Beh, posso darti una risposta da un punto di vista legislativo di quello che il corpo dei GBC ha dato e poi una risposta anche personale. Da un punto di vista legislativo, che è un punto di vista fondamentale, il punto di vista fondamentale, se un devoto si dovesse trovare in una qualche forma di confusione, si evince che uno deve rispettare e venerare il proprio maestro spirituale iniziatore, come anche quelli istruttori, perché poi c'è anche tutta una spiegazione su come uno non deve necessariamente vedere come unico guru il proprio maestro spirituale iniziatore, e nel contempo deve comunque vedere Srila Prabhupada come il proprio maestro spirituale istruttore foundational, c'è proprio scritto, fondamentale, perché e poi nella liturgia, nell'adorazione, è detto, ci sono delle, che il maestro spirituale deve essere il proprio maestro spirituale iniziatore o istruttore, non deve essere adorato come Prabhupada da un punto di vista esterno. Cioè, Prabhupada aveva un guru puja giornaliero, cioè, c'è un tipo di approccio a Srila Prabhupada. Se tu ricordi, in passato c'erano le foto anche del maestro spirituale sulla questo non c'è più. Ci sono degli accorgimenti che sono stati messi in atto per evidenziare la posizione di Prabhupada come founder acharya e come Nitya Siddha. Differenziata tale posizione da quella dei maestri. Io sto parlando da un punto di vista legislativo, per cui ci sono proprio, non è una questione mia personale di gusto, noi però il nostro guru gli facciamo il guru puja ogni giorno perché noi invece sentiamo che il nostro è un uttamadika. No, non funziona così. Da un punto di vista proprio di legislazione della ISKCON non puoi fare un guru puja ogni giorno. O non dovresti, in taluni casi, non puoi, ci sono tutta una serie di cose, va bene? Per aiutare a vedere questa differenza. Poi alcuni dicono sì, ma questa è solo una differenza esterna, è solo che la pensino come vogliono, però esiste questa legislazione. Non puoi, da un punto di vista di rapporto, equiparare il tuo guru a Srila Prabhupada, al tuo guru fondamentale. Ok, poi, questo è un punto, dal punto di vista di risposta che posso dare personalmente, io penso che un discepolo sia fondamentalmente un discepolo di Srila Prabhupada. Non che questo significhi, come dicono i Ritvik, che uno ha preso Prabhupada il mio guru iniziatore perché mi ha iniziato in sogno, oppure io ho preso un libro, me lo sono dato in testa e mi chiamo adesso Krishna Das perché con la botta in testa del libro, cioè queste sono, è una filosofia veramente povera questa qui. Secondo gli Shastra, uno deve prendere l'iniziazione, e il guru iniziatore è il rappresentante di Madan Mohan Vigraha, il guru istruttore è il rappresentante di Govinda Deva Vigraha, e colui che ti guida nei lila è il rappresentante di Gopinath. Allora, qui bisogna essere franchi. Quando uno dà l'iniziazione, un devoto, parliamo di un devoto in good standing, sincero, che sta facendo come servizio, rappresenta Madan Mohan Vigraha. Il suo livello di consapevolezza o comprensione nel rappresentare, come il postino, può essere più o meno alto, ma se dà la busta, se non se la tiene in tasca, non la stropiccia, non la strappa, non la butta, quello che fa è rappresentare Madan Mohan Vigraha, più o meno consapevolmente. Ovvio, come Prabhupada dice nella Upadeshamrita, uno può prendere iniziazione da un canista o da un Madhya Madhikari, ma la loro guida non è sufficiente. Allora, la funzione del guru che dà iniziazione deve essere quella di connettere il discepolo a Prabhupada, cioè il vero e potente rappresentante di Govinda Deva Vigraha, cioè il pieno rappresentante è Prabhupada, con le sue istruzioni. Quello che dà il fondamento nell'istruzione devozionale, nella direzione della vita, è Prabhupada nei suoi libri. Per cui colui che dà l'iniziazione, e anche coloro che possono essere Shishyakuru, dare istruzioni, eccetera, loro svolgono una funzione di servizio all'istruttore fondamentale, alla guida fondamentale. A questo poi devi aggiungere che se uno non è un Nitya Siddha, non può essere la guida nei lila eterni. Cioè, l'entrata ci sono due tipi di maestro spirituale. Quello che dà istruzioni, secondo la Chaitanya Charitamrita, quello che dà istruzioni rilevanti per uscire dal mondo materiale, per riscoprire che sei un servitore eterno di Krishna, e non questo corpo materiale, non parte di questa natura. Questo è un tipo. E l'altro tipo è quello che ti guida nei lila eterni. Allora, il guru non può pretendere, anche se dà istruzioni, anche se può rappresentare Madan Mohan Vigraha nel dare iniziazione, eccetera, capito? Non può pretendere di essere quello che guida nei lila eterni del Signore, se lui non è nei lila. Capito il punto? Se non sta vivendo ordinariamente con un Nitya Siddha. Un Nitya Siddha vive ordinariamente nei lila di Krishna. Poi lui è nei lila. Poi c'è questa apparenza esterna e vive in questo mondo, interagisce in questo mondo. Capito? Come abbiamo detto prima, il cocco dentro è staccato, lui, il Jivan Mukta, vive nei lila, cioè, assolutamente, poi c'è un'apparenza esterna, un contatto esterno, lui vive nei lila, non che vive nei lila è assorto, è un po' spaziato, nei rapporti con questo mondo, no, quello non è che sta vivendo nei lila, quello vuol dire che si sta sforzando magari, ed è un po' confuso qualche volta nei rapporti col mondo, ma Prabhupada non era confuso per niente. Prabhupada era molto chiaro e limpido nei rapporti col mondo, nel contempo viveva completamente assorto, è un associato di Krishna, nei lila di Krishna, nei lila di Sri Chaitanya, contemporaneamente. Allora, quella è la persona che può guidarti nei lila, se, per cui è possibile che un devoto arrivi al movimento per la coscienza di Krishna fra 50 anni, discepolo di un discepolo di un discepolo di Prabhupada. Ok? Prende l'iniziazione, ascolta delle istruzioni da devoti che lo aiutano, lo guidano, però prende talmente seriamente le istruzioni di Srila Prabhupada che diventa un'anima liberata. Prima del suo guru, del suo paramaguru, capito? Può succedere, perché il suo rapporto con Prabhupada da un punto di vista dell'istruzione, da un punto di vista della guida spirituale, è diretto. È diretto. Ci sono, faccio degli esempi crudi ma pratici. Qualche devoto ha lasciato il corpo prima che il proprio guru cadesse. Parlo di storia, va bene? E magari ha lasciato il corpo a Vrindavana. Successo. Il corpo a Vrindavana, ha lasciato il corpo in una situazione molto cosciente di Krishna. Allora, magari il proprio guru dopo ha avuto delle difficoltà e allora magari il proprio guru non torna a Krishna in questa vita, magari sì, per il servizio che ha fatto o perché agli ultimi giorni della propria vita viene ripreso, viene dall'associazione dei devoti, e è successo molte volte, viene, ok, ma potrebbe anche non essere. Quella persona che ha lasciato il corpo cosciente di Krishna, nella missione di Chaitanya Mahaprabhu, nella missione dell'ISKCON di Srila Prabhupada, potrebbe essere tornata a Krishna e aiutare a sua volta quello che era il suo guru a tornare a Krishna. Capito il punto? Allora, questo non sta a significare che la posizione scade, attenzione, molti vanno estremi, noi siamo, specialmente in Occidente, più vai verso Occidente peggio è, come cultura, siamo molto estremisti nel senso di modi di fare, capito? Uno deve rispettare e onorare il proprio guru iniziatore, i propri guru istruttori, deve rispettarli, non deve assumere un atteggiamento supponente, eh sì, ma tanto tu sei solo un postino. Se uno fa così, vuol dire che il suo avanzamento nella vita spirituale già se l'è giocato, perché è stupido. Perché anche fosse una persona più avanzata spiritualmente, mai si atteggerebbe in un modo di questo genere. Mai, mai. Cioè è proprio contro la natura Vaishnava. Uno deve rispettare, seguire. Ma fondamentalmente deve anche discernere e capire che la guida che gli dà Srila Prabhupada, il sostegno che gli dà, la sua preponderanza nella vita spirituale di ogni devoto, avendo generato un'anga proprio della missione di Chaitanya Mahaprabhu, un ramo dell'albero di Chaitanya, capito? Questo è l'ISKCON, è un ramo dell'albero di Chaitanya. Non è che chiunque genera un ramo, capito? Quelli che vogliono fare il ramo loro, poi è come se lo segassero il ramo con loro seduti. Cioè, questa è una posizione, il sostegno che può dare, la guida che può dare, sono talmente fondamentali, sono talmente tanto alla fondamenta della vita spirituale che non sono paragonabili. Ok? Chiaro il punto. Per cui uno è devoto, è umile, è un servitore, anche il proprio guru iniziatore, dei guru istruttori, dei devoti in genere, senza, ma senza, cioè in modo spassionato. Se, e lì ritorno alla legislazione, alla direzione che viene dalla legislazione dei GBC, in modo sobrio. Non che qualcuno, ah, io la foto del mio guru ce la metto lo stesso sull'altare, sulla parampara, come è successo in certi casi. Perché? Vuol dire che quella persona è debole, la sua fede è debole, il suo discernimento è debole. Ha bisogno di quello perché altrimenti non riesce a mantenersi stabile. Il fanatismo un po' serve a chi non è fondamentalmente convinto, cioè profondamente convinto, ecco, diciamo. È un segno di superficialità. Mentre invece con tutto il cuore uno può servire il fondatore Acharya, cioè con tutta se stesso, in quanto discerne il mio maestro spirituale iniziatore o istruttori, quelli che stanno svolgendo questa, sono gloriosi perché stanno servendo lui. La loro gloria sta nel fatto che stanno servendo. Capito? Non perché è come sì, per voi discepoli di Prabhupada c'era Prabhupada, adesso per me c'è il mio guru. E sì, è che ha il suo rapporto con Prabhupada. No, non funziona esattamente così. Questo non funziona così. La figura di Prabhupada rimane centrale. Prabhupada l'ha stabilito questo. Perché sapeva che noi superficialmente, se facciamo un servizio, sono un GBC, sono un guru, sono un sannyasi, capito? Ma molte volte, per esempio, si va a vedere gli shastra, io il guru, per il guru dice così, io la mia adorazione deve essere così. Però uno non guarda bene, non so, quali sono le caratteristiche del sannyasi. Allora, ma quali sono le caratteristiche dei sannyasi? Cioè, allora, è ovvio che non puoi pretendere che uno sia sannyasi così come è descritto negli shastra. Allora, come la stessa stregua, devi capire che il maestro spirituale è un servizio. È un servizio onorabile, come onorabile la posizione di sannyasi, come onorabile la posizione di GBC o di quello che sia, di leader spirituale, ma senza fondamentalismi. Da quel punto di vista. E mi sento confortato in questo dalla legislazione GBC e anche dalla storia della ISKCON, un po', se vogliamo. Un grammo di sobrietà in più non avrebbe fatto male, insomma. Va bene? Ok, sto andando un po' fuori tempo. È relativo a Prabhupada, il guru, il proprio guru iniziatore, anzi meglio se lo relativizza, il problema è nell'assolutizzarlo. Il guru è assoluto in quanto è servitore, allora, nella misura in cui, però il guru assoluto uno prende solo un pezzo degli shastra, e allora l'Upadeshamrita in cui ti dice di, o anche il netto della devozione in cui dice di discernere tra diversi tipi di devoti, quello non lo vedi. Vedo solo il fatto che il guru è assoluto, ma il fatto che io debba discernere tra diversi tipi di devoti, no. Prendo, allora, io accetto un maestro spirituale, non importa a che livello di, se è un snitta siddha, un ma bhagavat ma purusha, o un madhyamadikari, o un kanista dikari, va bene? Lo accetto perché è guru completamente. Funziona proprio così, shastricamente? Uno prende solo quello e non prende l'altro. Invece, rischi ce ne sono sempre, rischi ce ne sono dappertutto, in ogni cosa che uno fa. Rischi di sbagliare, rischi di esagerare, rischi di eccedere o di essere troppo scarso, o di scarseggiare. Puoi fare, rischi ce ne sono sempre. Ma il punto è capire fondamentalmente nell'ambito della ISCO, nell'ambito della missione, come collocarsi. Cioè, se uno va a un estremo e dice no, io sì, Prabhupada è puro devoto, il mio guru potrebbe essere un Madhya Madhikari o cioè per cui io lo, come si dice, disattendo quello che mi dice o lo trascuro proprio, è ininfluente, è un semplice postino, nel senso denigratorio del termine, ma è glorioso se è un postino che ti porta, capito? Tu lo devi ringraziare, uno ringrazia anche il postino per dire grazie che non ti sei rubato niente, che non l'hai portata via, che non l'hai persa questa lettera, capito? Uno ringrazia così, ma certo l'assegno da 100 milioni non arriva, non è roba sua, arriva da Krishna e arriva dall'acharya fondamentalmente, ok? Allora uno deve discernere questo, deve essere con discernimento, anche sì, c'è il rischio di sbagliare, ma deve sforzarsi di discernere, di vedere in maniera completa, olistica, tutti gli shastra, non solo una porzione, capito? Il guru è così, il mio rapporto col guru è così, e se un guru pretende questo, cioè non educa bene i propri discepoli, cioè non è... È per questo che poi esiste un corpo dei GVC, esistono anche delle legislazioni che non sono delle restrizioni. Alcuni le vedono, il corpo dei GVC dà queste leggi sulla situazione del guru, che c'entrano loro, il rapporto mio col guru è assoluto, io, cioè il mio rapporto con il guru, i shastra me lo dicono, che c'entrano loro. Allora perché Srila Prabhupada ha messo e Srila Bhaktisiddhanta volevano un corpo di GVC? Perché lo volevano? Perché ci sono eccessi, ci sono distorsioni, perché una certa linea atta a mantenere equilibrio va data anche ai guru, perché alcuni che hanno fatto i più grossi disastri sono stati dei guru nell'ISKCON, per cui anche i maestri spirituali vanno guidati in un certo senso. Ma come, il guru ha un rapporto diretto, è un servitore di Dio? Allora leggo lo shastra e dico no. E allora che cosa? Negli shastra non trovo il corpo dei GVC. Alcuni fanno così. Negli shastra non trovo il corpo dei GVC. Non trovo... io, GVC non c'è... È un gruppo che c'entrano loro. Capito? E invece l'acharya ha detto no. Sono loro l'autorità ultima nell'ISKCON, come gruppo. Vuol dire che anche i maestri spirituali devono avere delle linee guida. Vuol dire che il tuo rapporto con il tuo guru non può essere esente o scevro del tuo rapporto con il corpo dei GVC in questo movimento. Non puoi. Ah, io adoro il mio guru come voglio. No, ci sono delle linee guida. Tu non puoi fare un guru puja ogni giorno. Cioè, non puoi andare a fare un guru puja ogni giorno. Cioè, non puoi usare terminologie particolari. Non puoi, capisci? Allora devi essere, se tu ti deprimi, io adoro tirandomi fuori 30 cc di sangue, tirandoli ai piedi del guru ogni giorno, oppure no, allora vuol dire che non riesci veramente a mantenere, a avere quell'equilibrio che invece è richiesto in questo movimento. Non è facile, per la Gaudiya Math non erano mica erano anche dei grandi devoti, i discepoli di Bhaktisiddhanta Sarasvati, non è che fossero delle persone, cioè, capito? Ma non ce l'hanno fatta. La Gaudiya Math non ce l'ha fatta. Allora noi all'inizio, sì, la Gaudiya Math, sì, Gaudiya Prabhupada ha detto la Gaudiya Math, noi pensavamo di essere, cioè, anche noi abbiamo corso parecchi rischi, non con un acharya, ma con 11 acharya, o poi con, capito, fatto dei errori storicamente. Ma la Gaudiya Math, se loro hanno avuto dei problemi, non è che noi dobbiamo stare attenti. Srila Bhaktisiddhanta e Srila Prabhupada volevano un corpo governativo dei GVC e dei guru simultaneamente, che è una cosa, tra virgolette, nuova, cioè anche un po' strana. Per quello che riguarda la tradizione vedica ordinaria, io ho il mio guru, punto e basta, lui ha il suo guru, punto e basta. Sì, c'erano dei Mahans, dei sadhu che potevano consigliare, ma qui invece abbiamo proprio un corpo governativo che ha dell'autorità anche sui maestri spirituali. Talune volte dice, Maharaj, per favore non dare iniziazioni. Succede, eh? Smetti di dare iniziazioni nei rapporti con i tuoi discepoli devi fare questo. Ci sono delle direzioni che vengono al corpo dei CVC, anche a maestri spirituali. E dove lo trovi questo negli Shastra? Però Prabhupada chiaramente lo voleva, giusto? L'ha esplicitato chiaramente. E allora devi discernere, devi avere quell'equilibrio, devi, per essere in questo movimento devi essere intelligente, perché devi nel contempo poter essere pulito, cioè puro di cuore, seguire con sincerità, seguire chi ti sta aiutando, istruendo nella vita spirituale, guru iniziatore, guru istruttori, discernendo però devoti che ti guidano, capito? Però poi vedere la posizione di Prabhupada come fondamentale nella tua vita, seguire fondamentalmente lui, e in certi casi addirittura ci sono devoti che si sono dovuti trovare a scegliere, seguo quello che mi sta dicendo il mio guru iniziatore o seguo quello che ha detto Prabhupada. Si sono dovuti trovare anche in circostanze così. Io ho un caso di un devoto, non faccio il nome, che è stato chairman del corpo dei GBC, e il suo maestro spirituale iniziatore ha avuto dei problemi, e lui come chairman del corpo dei GBC è dovuto andare, dopo consultazione con i GBC, a portare delle misure correttive al suo maestro spirituale iniziatore. E io gli ho detto, ma dico, come hai fatto? Dico, deve essere stata, ha detto, periodo più incredibile della mia vita, ha detto. L'ha fatto anche con sobrietà, senza offenderlo assolutamente, senza rimanendo rispettoso nei suoi confronti e cercando proprio di aiutarlo, ma ovviamente ha dovuto fungere come la sua autorità. Queste sono situazioni, questo è un paradosso, ovviamente, cioè esistito, non me lo sono inventato, è una situazione paradossale. Uno deve essere intelligente in questo movimento, essere molto intelligente, capire come la figura di Srila Prabhupada sia veramente quella che, cioè, la sua istruzione, la sua impostazione, quella che sorregge, come sia quella che sorregge la vita spirituale di tutti. Poi i rapporti devono rimanere tra confratelli, tra discepolo, maestro spirituale, però con grande discernimento, che magari non si manifesta subito, cioè all'inizio magari uno è un po' fanatico, però nel corso, nel crescere spiritualmente ci vuole, uno deve imparare, perché sicuramente avrà delle prove di fronte, sicuramente ci saranno delle prove da superare. Qualsiasi posizione abbia, che sia un devoto semplice, che sia un sannyasi, un guru, un GBC, un presidente del tempio, un capo del Sankirtana, un discepolo che a sua volta diventa, capito? Quello che sia. Chiaro? Lo so che, altrimenti se uno vuole la situazione classica, che non funziona, deve uscire dall'ISKCON. Ah, io voglio un guru in cui posso dedicarmi completamente, lui è il mio guru, lui aveva il suo guru, io non penso al suo guru, più di tanto penso al mio guru, punto, finito lì. Non funziona così, esattamente così nella ISKCON, non funziona così, Prabhupada l'ha impostata in modo differente, per cui uno deve essere... Si può scadere in tutto, si può scadere nell'impersonalismo, nel saggi, si può fare milioni di errori. Si può diventare impersonale. Se uno devia dall'equilibrio giusto, può diventare un saggia, perché è un adoratore morboso, capito? E anche del proprio guru, in modo iniziatore, o della propria moglie, o del proprio marito, chiunque sia, o dei propri confratelli. Cioè, Mi ricordo un devoto che a un certo punto dice: questi sono tutti abitanti del Dham, ammaia per tutti abitanti del Dham. Quando arrivavano i pellegrini si buttava e toccava i piedi di tutti. Se è ammalato un momento muore, per tutto il karma che si è preso. Perché che fai? Ti metti sei al... Tu teoricamente sai che sono abitanti del Dham, ma vai anche a toccare i cani, che sono anche loro abitanti del Dham, eh? Sono anche loro abitanti del Dham. Solo che cioè, un cane ti morde, eh? Ti attacca pure il colera, Maya, per un cane, eh? Perché tocchi? Ma i serpenti mordono, sono pure velenosi. Cioè, vai a toccare i piedi di qualcuno che magari ha, capito, è abitante del Dham, ma magari un pedofilo, che ne so che cosa fa, va bene? Ti rovini. Allora devi... cioè, questo è scivolare da una parte, scivolare in una forma di saggismo, di adorazione morbosa che è inappropriata. Prabhupada commentò dicendo: sì, grazie, certo, si è ammalato. D'altra parte puoi scivolare nell'impersonalismo, certo, puoi diventare uno che dice: sì, ma il mio guru è qui, come Prabhupada quando era sceso dal clivio, si è fatto aiutare e poi ha dato uno schiaffo sulla mano a quello che l'ha aiutato, ha detto: questo è l'impersonalista, prima prende l'aiuto dal guru e poi gli dà uno schiaffo sulla mano. È vero, può essere che il tuo guru iniziatore non sia il tuo adiguru nel mondo spirituale, può darsi che non ti guidi nei lila, però se è una persona che ti aiuta, può essere anche quello che non è la persona fondamentale nell'averti dato istruzioni per uscire dall'esistenza materiale. Può essere anche quel, perché le istruzioni, non so, le hai derivate da un altro guru istruttore e fondamentalmente le hai derivate da Srila Prabhupada. Va bene? Puoi trovarti a riconoscere che sì, alla fine, il bilancio della mia vita, quello che ho letto nei libri è quello che mi ha sostenuto di più. Direttamente, da Prabhupada, ascoltare. Ma questo non significa che tu sei irriconoscente. Non significa che sei irriconoscente, che non hai apprezzamento, affetto, anche venerazione. Non significa. È così. Uno deve trovare quel perfetto equilibrio. E questo è lo sforzo della vita di tutti. In qualsiasi condizione ti trovi, devi trovare quell'equilibrio per cui non servi veramente, senza forme di autosuggestione, saggismo, eccetera, e senza impersonalismo, senza ingratitudine, impersonalismo. Esagerato senso di sé. Chiaro? Più di un posto possiamo parlarne ad infinitum, però questo è il punto. Certo, ma io se faccio così rischio così, poi alla fine uno deve correre il rischio, perché se no non avanza nella vita spirituale, cioè deve far parte del movimento, deve correre il rischio e deve trovare quell'equilibrio. In quel modo avanza, altrimenti sì, avanza magari lo stesso, ma avanza cioè come uno che la macchina gli sbanda, no? Va verso l'impersonalismo, è un guru, perché c'è non c'è, adesso vado a cercarmi un altro, qualcosa mi trovo un po' meglio, oppure verso il saggismo, il mio guru è perfetto, ti ho sentito ieri che eri presente mentre io tagliavo la legna e a ogni colpo, capito? Magari, cioè, come una persona una volta ha detto: ah, ti sentivo presente. Poi stavo andata a partorire, ma poi a un certo punto ho sentito che non c'eri più. Dico: ma che uno sta lì, cioè, poi Krishna utilizza tutti, dipende da. Però insomma, dipende dalla coscienza, da come stai messo con la coscienza. Cioè, non è che il guru è una presenza sottile, tipo così, un ologramma, capito, lì che mentre tagli la legna o partorisci. Uno deve, Non finisce più però. Io credo che c'è, no, io non finisce più nel senso che credo che il punto sia chiaro. Il punto sia chiaro. Non credo che si debba spiegare ulteriormente. Il punto è chiaro. Ci sono diversi aspetti degli Shastra. Ci sono diverse tipologie di devoti. C'è la posizione del maestro spirituale. C'è il corpo dei GVC, così come voluto da Prabhupada. E uno deve riuscire a vedere il tutto insieme, senza rimanere confuso. Tutto qui. Accomodare tutti i tutte le parti, senza rimanere confuso. Srila Prabhupada ki jai, Srimad Bhagavatam Granth Raj ki jai, Srinitai Gaur Premanande, Hari Hari Bhagavatam. Sankirtan, risultati del Sankirtan brevemente, abbiamo... Questa è una settimana di distribuzione? Una settimana, bene. Abbiamo 5 devoti che sono usciti in Sankirtan. Haribo, 6 devoti che sono usciti in Sankirtan. Vediamo, devo collocare... Ok. Con 88 medi, 35 ma, Bhakta Marco Prabhu ki jai. Con 129 medi, Bhakta Edoardo Prabhu ki jai. Chi è Bhakta Edoardo? Va bene. Con 51 ma e 9 medi, Arideva Prabhu ki jai. In questo non è confuso, no, Arideva Prabhu è molto chiaro nelle sue nel suo Sankirtan. Ecco, allora non sono messi in progressione perché con 103 medi, Bhakta Mauro Prabhu ki jai. Con 267 medi e 2 ma, Anakadundavi Prabhu ki jai. E con 626 medi e 7 ma, Maeja Prabhu ki jai. Sono stati distribuiti perciò un totale, devo aggiungere anche questi, di 1222 medi e 95 ma, per un totale di 1317 letterature di Srila Prabhupada. Sankirtan Yagya ki jai! Arrivo! Srila Prabhupada ki jai!